l'invito a raccontare una storia. Ho, per così dire, realizzato in quel momento che una cosa che io ho fatto per tanti anni facendo ambulatorio, lavorando in ospedale, ma non avevo mai tematizzato particolarmente, chiedere a una persona di raccontare una storia è un messaggio molto potente sul piano relazionale. Dire a una persona raccontami, cosa mi racconti, è potente perché prima di tutto lascia la libertà all'altro. Fateci caso, è molto diverso quando rincontrate un amico, chiedergli, come facciamo quasi tutti istintivamente, come stai, come va, che è molto circoscritta come domande, molto puntiforme, e può anche essere molto intrusiva, come stai, perché se non sto bene che faccio? Mentre dire cosa mi racconti lo lascia libero, ci può raccontare quello che vuole, quello che crede, quello che vuole condividere in quel momento con noi. E la forza della storia sta proprio, cioè la forza della narrazione in questo caso non sta tanto nella storia, ma sta nella disponibilità ad ascoltare. Dire a una persona cosa mi racconti vuol dire che sono disponibile ad ascoltarti. E questo è un messaggio molto potente sul piano relazionale. Allora, adesso vi leggo un pezzo che ho ritrovato, un articolo di parecchi anni fa. Alla base della storia, alla base della narrazione non c'è la storia, ma la disponibilità all'ascolto, così spesso assente nei luoghi rumorosi della sede, della rete, dove non sempre è chiaro che essere tutti connessi non vuol dire avere anche una trama in comune. Esiste un modo molto più elegante e meno invasivo di come stai per salutarsi dopo un distacco tra amici, ed è la formula magica cosa mi racconti. Domandare a qualcuno di fare narrazione di sé come gesto di benvenuto è il lascito di un tempo in cui l'oralità era costruzione di relazioni e spazio naturale di incontro. Quella narrazione non si originava da singole persone che la facevano, come avviene oggi in forma ridondante con la scrittura, ma era invece la risposta a una sollecitazione esterna. Quel cosa mi racconti che aveva il potere di battezzare narratore chiunque, perché prima della parola presupponeva l'esistenza di un orecchio disponibile all'ascolto. Questo è di Michela Murgia, un pezzettino, un articolo che aveva scritto parecchi anni fa. E questo è vero, capita a tutti, insomma, di ricevere, capiterà anche a Claudio Arfuso, di ricevere un sacco di cose che non ha chiesto, o che purtroppo ha chiesto. Esatto, ci ha battezzati tutti i narratori e si beccherà le conseguenze. Ecco, allora, prima domanda, con che cosa ascoltiamo? Con le orecchie, viene spontaneo a dire. Ma è proprio vero, tra l'altro adesso mentre sto leggendo questi appunti che mi sono preso, ma con cosa ascoltiamo? Io sono anche istruttore shiatsu. E ad esempio una peculiarità dello shiatsu è che l'ascolto lo si fa con le mani, con il contatto con le mani, ed è un ascolto assolutamente diverso da quello che si può fare con qualunque altra modalità. Il tatto, l'esperienza attica, tattile, è un'altra cosa. E lo strumento di ascolto dello shiatsu è la pressione fatta con le mani, ed è una modalità di ascolto molto profonda, tant'è che ci sono persone che veramente non ce la fanno. Lo shiatsu si pratica sui vestiti, non bisogna svestirsi o cosa, quindi non c'è di mezzo tutta una questione di pudore o quant'altro, del fatto di mettersi in mutande davanti a un altro, eccetera. No, io lo shiatsu lo faccio anche con una persona con il cappotto, anche perché non è il contatto pelle a pelle, ma è la pressione, l'esperienza tattile che produce questo ascolto profondo, assolutamente diverso da qualunque altro tipo di ascolto. Allora, io ho pensato così non era il caso di torturarvi con una mia lettura di una storia, ma voglio provare a farvela ascoltare la storia. Questo pezzetto è un pezzo di un libro che poi vi dirò, tanto non ha nessuna importanza il libro in sé. In questo brano, che dura 15 minuti, quindi prendendo mia moglie come parametro, lei dice sempre mi riposo 10 minuti, 15 minuti sono un pisolino e mezzo. Sono praticamente un pisolino e mezzo, potete fare. E è un brano in cui un allievo racconta l'ultima lezione di una supplente che si chiama Celeste. Da questo è il titolo del racconto. Questo pezzo l'ho riletto non molto tempo fa, e come succede sempre quando uno legge, rilegge delle cose senza un particolare obiettivo, cioè ci trova sempre delle cose nuove, delle cose diverse da quelle che si ricordava di aver trovato l'ultima volta che aveva letto quella cosa o visto quel posto, insomma. Siccome anch'io faccio il formatore, mi ha davvero stimolato molto questo brano, e mi ha anche gratificato perché in questo pezzetto vengono fuori concetti che io utilizzo spesso e addirittura libri che io stesso ho consigliato, ho letto perché mi piacciono e ho consigliato. Quindi questa cosa mi ha fatto fare la classica ruota come fa il pavone, e rileggendo questo pezzo alcune cose che comunque utilizzavo da tempo, mi giravano per la testa, eccetera, hanno improvvisamente preso un contorno più chiaro. Tenete a mente questa ultima cosa, il contorno più chiaro. Adesso, ecco, per ascoltare le storie bisogna fare un po' di posto. Questo è un altro concetto che mi è balzato così agli occhi rileggendo questo pezzettino. Bisogna fare un po' di posto, altrimenti non funziona. C'è una vecchia storiella zen che descrive molto bene questo concetto. Un professore universitario, non so perché hanno preso un professore universitario, poteva essere qualunque altra persona, ma comunque un professore universitario si recò a far visita a un famoso maestro zen, e mentre il maestro gli serviva tranquillamente il tè, questo professore parlava dello zen. Il maestro riempì la tazza dell'ospite fino all'orlo, poi continuò a versare questo tè. E il professore guardò questa tazza che traboccava fino ad un certo punto, quando non si è più potuto trattenere, e stracolma, dice: non ce ne sta più, proprio con un tono abbastanza seccato. Il maestro zen replicò: tu sei come questa tazza, come posso mostrarti lo zen se non svuoti un po' la tua tazza? se non svuoti un po' la tua tazza. Il concetto di qui entra in gioco il concetto di vuoto, che per gli orientali è completamente diverso da quello che usiamo noi in Occidente. In Occidente il concetto di vuoto non ci aggiunge nulla, non ci dice nulla. Per gli orientali il concetto di vuoto, semplificando moltissimo perché in realtà ci vorrebbero veramente dei trattati, il concetto di vuoto è un concetto prevalentemente funzionale. La parte di un vaso importante non è il vaso, è il vuoto che ci sta dentro, perché è quello che ci permette di riempirlo, cioè di utilizzarlo. Quindi è un modo di guardare questa cosa completamente diverso rispetto al nostro. Allora, adesso provate ad ascoltare questo pezzetto che dura appunto un pisolino e mezzo, circa 15 minuti. Allora.
Audio.
Vediamo se...
Alla fine arrivò la comunicazione ufficiale. Segantini sarebbe rientrato subito dopo Pasqua. Poche volte ho detestato qualcuno, come mi accadde con il vecchio professore al momento di quella notizia, e ancora di più nei giorni successivi. Che motivo c'era di rientrare arrivati a quel punto? Mancavano poco più di 2 mesi alla fine dell'anno scolastico. Era una cosa priva di senso. Ci avrebbe giudicato senza conoscerci, senza sapere cosa avevamo fatto e come lo avevamo fatto. Era un comportamento che dimostrava poca serietà. E questa storia che Segantini fosse un grande professore e un uomo straordinario era solo una leggenda, un luogo comune, una cazzata. Maledizione. In realtà, inutile dirlo, non mi importava nulla delle questioni didattiche e di presunta deontologia che riempivano il mio rabbioso e disperato dialogo interiore. Odiavo Segantini con tutte le mie forze, solo perché, riprendendo il suo posto, mi privava di Celeste. Quando entrò in classe mi parve diversa. Gli occhi non brillavano come al solito e i capelli, li aveva quasi sempre portati sciolti e mossi, erano legati e le davano un'aria severa e distante. La guardai sentendo l'anima che mi si rimpiccioliva e per la prima volta nella mia vita sperimentai il turbamento di una perdita imminente e irreparabile. Come forse già sapete, questa di oggi è la mia ultima ora di lezione con voi. In teoria avremo storia, ma siccome siamo abbastanza in regola con tutti e due i programmi oggi per salutarci, facciamo qualcosa di un po' diverso. Fece una lunga pausa, prima di estrarre dalla borsa un sacchetto di plastica e una cartellina rossa. La fissavamo tutti senza dire una parola. C'era un silenzio irreale per un'aula scolastica. Celeste prese dalla cartellina un grande foglio bianco piegato, lo aprì sulla cattedra e ci svuotò sopra il contenuto del sacchetto di plastica. In molti ci alzammo per vedere che sul foglio erano sparse cicche di sigaretta, fiammiferi usati, pezzi di carta, frammenti di vetro, cenere. Se volessimo definire con una singola parola quello che ho messo qua sopra, potremmo dire rifiuti, o spazzatura, o immondizia, roba senza alcun valore da buttare. Adesso però guardate questo. Così dicendo, prese dalla cartellina un altro foglio piegato. Era un poster, e quando lo aprì, allargando le braccia, davanti ai nostri occhi comparve un'esplosione ubriacante di colori. Non c'era nulla di riconoscibile in quell'immagine. Sembrava semplicemente che qualcuno avesse buttato dei colori a caso sulla tela. Eppure da quella casualità e da quel caos balzava fuori con violenza l'idea di un ordine superiore, qualcosa che andava molto oltre la semplice introduzione di un oggetto fisico del mondo reale. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Jackson Pollock? Nessuno rispose, non l'avevamo mai sentito nominare. Jackson Pollock era un pittore americano ed è stato uno dei principali esponenti, probabilmente il più importante, della corrente artistica chiamata espressionismo astratto. È lui l'autore del dipinto riprodotto su questo poster. Se avessimo davanti l'originale, che è nel museo americano dove io ho comprato questo manifesto, ci accorgeremmo che sotto la pittura affiorano degli oggetti e dei materiali. Pollock dipingeva con la tela distesa sul pavimento. Per prima cosa ci buttava sopra cose come queste: ciche di sigarette, chiodi, sabbia, pezzi di carta. Subito dopo copriva questo materiale a colpi di pennello o facendo sgocciolare la vernice sulla tela. Alla fine i rifiuti diventavano parte integrante e necessaria di opere considerate capolavori dell'arte contemporanea. Poggiò sulla cattedra il poster che fino a quel momento aveva tenuto aperto davanti a noi. Qualcuno vicino a me, forse Silvestrini, forse Cornetta, mi chiese se ci stessi capendo qualcosa e io risposi con un gesto della mano e un cenno del capo, come per dire di avere pazienza, di sicuro nel giro di poco avremmo capito. Ma anch'io ero perplesso, non avevo idea di dove Celeste volesse arrivare. Intanto lei si era spostata fra i banchi e aveva ripreso a parlare. Questa non è una lezione di storia dell'arte e non sarò a farvi l'interpretazione di quest'opera, non analizzerò la tecnica e non vi dirò cosa rappresenta Jackson Pollock per l'arte contemporanea, anche perché non ne ho la competenza. Vi sto parlando di lui perché quando ho visto i suoi dipinti per la prima volta a New York ho pensato una cosa che ha molto a che fare con quello che voglio dire oggi. Osservando da vicino le opere di Pollock, e lo stesso vale per tanti altri capolavori, scopriamo che le cose non sono ovvie come sembrano. Il contenuto di un posacenere diventa parte di un capolavoro, anche se noi avremmo dato per scontato che dovesse finire nel cestino della spazzatura. Tenete a mente questa espressione: dare per scontato. Si avvicinò al banco di De Filippis e prese il suo diario di Linus. Era speso il doppio di quanto non fosse all'inizio dell'anno, pieno com'era di figurine, biglietti, fotografie, adesivi, mostrandone la copertina alla resta della classe. Quanti di voi hanno questo diario? Rispondemmo in tanti. Il diario di Linus era molto popolare e io stesso l'avevo comprato all'inizio dell'anno, salvo smettere di usarlo dopo un paio di mesi. Linus e compagni piacciono a molti di voi, probabilmente anche a quelli che non hanno il diario con le loro vignette, e piacciono molto anche a me. Ma cosa hanno a che fare con lo studio della filosofia? Non sapevamo cosa c'entrasse con la filosofia quel pittore per noi sconosciuto, che copriva le ciche e i fiammiferi usati, scaraventandoci sopra i suoi colori. Ancora di meno capivamo che rapporto poteva esserci fra Platone, Aristotele e Charlie Brown. Mi sarebbe piaciuto intervenire con qualche intuizione brillante. Rimaneva così poco tempo per farlo. Ma trovai solo idee banali e frasi fatte. Così rimasi in silenzio, avvilito e solo. Celeste aspettò che il brusio, seguito alla sua provocazione, si depositasse. Soffiò via il ciuffo che i capelli legati non avevano trattenuto e che le era ricaduto sull'occhio. E poi prese a parlarci di Linus, Charlie Brown e degli altri, come se quella fosse una lezione di storia del fumetto. Ci raccontò di come erano nati, di come erano diventati la striscia più diffusa e letta del mondo, e ci parlò di un professore che sentivo nominare per la prima volta, Umberto Eco si chiamava, e di quello che aveva scritto su Charles Schulz, detto Sparky, creatore dei Peanuts. Schulz è capace di rendere trasparenti le emozioni e le sue strisce sono un modo di fare poesia, dice Umberto Eco. Ma non solo poesia, aggiungo io. In queste vignette ci sono molte altre cose e per me Schulz è filosofo, non meno che poeta. È filosofo perché attraverso gli occhi di un gruppo di bambini e quelli di un cane umanizzato individua e racconta, badate, senza giudicare, questo è importante, i problemi dell'esistenza umana. Nelle sue strisce troviamo, giorno dopo giorno, una riflessione sul nostro modo di stare sulla Terra, da soli e con gli altri. Vi sembra che stia esagerando? Non era previsto che qualcuno rispondesse, e in effetti nessuno lo fece. Guardai l'orologio per vedere quanto tempo ci rimaneva, quanto tempo mi rimaneva. Mancavano 20 minuti al suono della campanella e dovetti farmi forza per sfuggire al rumore sordo di fondo che mi sentivo crescere dentro. Celeste tornò alla cattedra, tirò fuori un altro foglio dalla cartellina rossa e ce lo mostrò. Era la fotocopia ingrandita di una striscia dei Peanuts con Linus, Lucy e Charlie Brown. Nelle prime tre vignette parlavano Linus e Lucy, mentre Charlie Brown ascoltava in silenzio. «Soffro di claustrofobia in ascensore», diceva Lucy. «Soffro di claustrofobia nelle stanze piccole», diceva Linus. «Soffro di claustrofobia nelle stanze in cui c'è tanta gente», replicava Lucy. «Soffro di claustrofobia anche in alcune città», ribatteva Linus nella terza vignetta. Nella quarta subentrava Charlie Brown, guardando davanti a sé, con la faccia appoggiata sulle mani, i gomiti sul muretto, l'espressione sconsolata. «Io soffro di claustrofobia nel mondo». Qualcuno ridacchiò, ma Celeste non ci aveva mostrato quella striscia per farci ridere. Non so se in terza liceo arriverete a studiare l'esistenzialismo, che è una corrente filosofica, anzi, forse più precisamente, una serie di posizioni filosofiche, letterarie e artistiche sviluppatesi nella prima metà di questo secolo. Se volessimo fare una sintesi sommaria, potremmo dire che l'esistenzialismo esprime una meditazione generale sull'individuo, sulla sua precarietà e sulla sua solitudine nel mondo, sul senso della vita. Non pensate che una frase come «Io soffro di claustrofobia nel mondo», un paradosso geniale, possa essere un punto di partenza per riflettere su questi temi? Inspirò profondamente, come per raccogliere le forze e passare al punto più importante del suo discorso. Avremmo dato per scontato che questi fossero solo fumetti. Invece sono anche poesia, filosofia e molto altro. Avremmo dato per scontato che quella roba sulla cattedra fosse solo spazzatura e invece può essere parte di un capolavoro della pittura. Qualcuno si chiede per quale motivo si studi la filosofia, cioè una disciplina che in apparenza non ha alcuna utilità pratica. Ebbene, la filosofia serve a non dare per scontato nulla. La filosofia è uno strumento per capire quello che ci sta attorno. Per capire quello che ci sta dentro, probabilmente è più efficace la letteratura, ma capiamo davvero quello che ci sta attorno se non diamo per scontate le verità che qualcun altro ha pensato di allestire per noi. Fare filosofia, cioè pensare, significa imparare a fare e a farsi domande. Significa non avere paura delle idee nuove. Significa non fermarsi alle apparenze. Significa essere capaci di dire di no a chi vorrebbe imporci il suo modo di pensare e di vedere il mondo, cioè a chi vorrebbe pensare per noi. Si interruppe, mentre sul suo viso compariva una sfumatura di frustrazione, come se un pensiero molesto si fosse intromesso nella sequenza mentale del suo ragionamento. Dovette scacciarlo, quel pensiero, prima di riprendere. Molti di voi hanno sentito parlare di Moby Dick, uno dei capolavori della letteratura americana. Ebbi un sussulto. Moby Dick era uno dei miei romanzi preferiti e lo avevo letto due volte, nella versione ridotta per ragazzi e poi, senza capire tutto, in quella integrale. L'autore, Herman Melville, ha scritto anche altre cose, meno note. Fra queste un racconto che per me è importante quanto Moby Dick. Il titolo è Bartleby lo scrivano e ve ne sto parlando perché è un grande racconto sulla capacità di dire no, che è una delle manifestazioni fondamentali del pensiero e della libertà. Guardai di nuovo l'orologio. Ormai mancava pochissimo. Subito dopo, in quella che mi parve una sintonia struggente, anche Celeste fece lo stesso gesto. Chi ne ha voglia, se lo leggerà, disse stringendosi nelle spalle. Ritornò alla cattedra, svuotò nel cestino le cicche, la sabbia, i pezzi di carta e tutto il resto. Ripiegò i fogli, il poster, la riproduzione della striscia e le ripose nella cartellina rossa. Poi mise la cartellina rossa e il sacchetto di plastica ormai vuoto nella borsa. C'era un ritmo triste nei suoi movimenti. Dalla cattedra ci guardò uno per uno. Mi parve che rivolgendosi a me indugiasse un po' di più, ma probabilmente me lo immaginai soltanto. Alla fine prese la borsa e scese dalla pedana. Pensai che andasse via senza dire più niente, non riuscivo a staccarle gli occhi di dosso e avrei voluto fermare il tempo e purtroppo non sapevo come. Si fermò fra la lavagna e la porta. Beh, grazie a tutti. Non sarà facile dimenticare questi mesi trascorsi con voi. Ci fu ancora qualche attimo sospeso e straziante. Poi la campanella suonò, Celeste aprì la porta, rimase per qualche istante inquadrata nel varco e infine svanì.
Ecco. Allora, dunque, poi tutte le volte che, come dicevo prima, ogni volta che risento un pezzo mi vengono in mente altre cose, quindi cambierei di nuovo tutto quello che ho in mente di dire. Allora, eccolo qua. Allora, questo pezzo è tratto da un libro di Gianrico Carofiglio di un po' di anni fa, non so se qualcuno di voi per caso lo aveva già letto o cosa. È un libro, credo, del 2013, che si intitola Il bordo vertiginoso delle cose.
Il bordo vertiginoso
delle cose? Sì. E...
chi è l'autore?
Enrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio.
Ah, abbiamo letto.
Sì, è un genere un po' diverso da quello, diciamo, che lo ha reso più famoso, che erano i racconti dell'avvocato, non mi ricordo come si chiamava.
Ferrero, una cosa così.
È un nome, adesso non mi viene in mente, comunque erano... diciamo dei specie di racconti più sul poliziesco, ecco. Questo è un po' diverso come libro, Il bordo vertiginoso delle cose. Diciamo che va ad analizzare tutta una serie di fatti. Io l'avevo comprato perché ero stato attirato dal titolo, che ha molto a che fare con tutta una serie di argomenti di fisica, e quindi l'avevo preso per quello. Allora, ci sono parecchi stimoli in questo racconto. Io evidenzio alcune cose. Allora, una prima cosa, intanto, che ha a che fare non con questo pezzo in particolare, ma con qualunque storia, e che le parole definiscono cose e concetti in modo comprensibile per chi condivide un linguaggio. Faccio un esempio: se io dico cane, tutti capiscono, quelli che parlano l'italiano, che mi sto riferendo a un certo tipo di animale. Però c'è tutta una parte che rimane largamente ignota, e sono il significato, cioè il senso che diamo, le risonanze, le emozioni, i ricordi, sono tutti aspetti assolutamente personali, quindi ognuno di noi, non c'è bisogno di raccontare una storia, basta una singola parola a evocare cose assolutamente diverse. E quindi, di nuovo, non possiamo mai dare per scontato che quello che intendiamo noi sentendo quella parola, quella storia o vedendo quell'immagine sia la stessa cosa che sentono, provano gli altri. Questo è uno dei motivi per cui l'esperienza estetica è un'esperienza fondamentalmente soggettiva, non esiste l'oggettività. Allora, questa caratteristica, questo aspetto, diciamo, assolutamente soggettivo, è vitale per i sistemi umani. Perché? Perché è ciò che produce, può produrre la crescita, l'evoluzione dei sistemi umani. Non ci sarebbe nulla di evolutivo, di crescita, se tutto fosse omologabile e uguale, perché noi conosciamo per differenze, quindi la differenza di percezione, questo fatto che ognuno di noi vive, percepisce il mondo in una modalità assolutamente personale e non comunicabile come tale agli altri, è vitale per qualunque sistema vivente, oltre che umano. Le storie hanno proprio questo senso di produrre differenze. Ognuno di noi vive quindi in un mondo diverso, percepisce, ascolta e vede un mondo diverso dagli altri, ed è la condivisione di queste diversità che può produrre crescita. Allora, adesso vorrei portare l'attenzione ad un altro concetto. Un concetto che è venuto fuori diverse volte anche nella storia, noi diamo per acquisito, per scontato. È una cosa che utilizziamo sempre, quotidianamente, raccontando storie, facendo qualunque cosa. Funziona così e non è più oggetto di tematizzazione, di riflessione, di pensiero in nessun modo, lo usiamo in automatico. Ed è una cosa che Celeste, in questa lezione che lei fa ai ragazzi, usa molto. Mi sto riferendo in questo momento a qualcosa che ha a che fare con i contorni delle cose. Allora, la prima domanda è: tutti sappiamo cos'è un contorno? E qui qualcuno mi risponderebbe: dice sì, verdure grigliate, patatine. No. Il contorno. Che non so bene, io lo definisco un concetto, in realtà potrebbe essere anche definito un elemento grafico. Avevo chiesto prima a Carlo, ma non ancora. Comunque non sono riuscito a scaricare nulla dal sito delle grotte di Lascaux o di Chauvet, che comunque sono molto note, credo che tutti abbiate in qualche modo visto qualcuna delle immagini reperite in quelle grotte di animali, eccetera, eccetera, che risalgono a più di 30.000 anni fa. Ecco, se riuscite, così andiamo avanti con l'immaginazione, no? Non vi faccio vedere delle immagini. Se riuscite a raffigurarvi una delle immagini che ci sono sulle pareti di queste grotte, dipinte da uomini preistorici, appunto più di 30.000 anni fa, poi ci sono molte discussioni in merito, ma comunque più o meno la data è quella lì, anno più, anno meno, non ci cambia molto. Queste immagini sono costituite fondamentalmente da un contorno.
Le sto mandando,
Ah, ok.
Vediamo adesso, prima o poi.
Un contorno disegnato sulla parete.
Adesso si deve scaldare. Andrea, vieni. No, si deve scaldare.
No, non è
spento, la luce è accesa però.
Comunque è un contorno disegnato sulla parete di una roccia.
Ecco, sta arrivando.
Ci vuole, okay. Si deve scaldare il corpo, ci vuole un pochino di tempo, fidate. Ecco, pur essendo donna sono confidente con la tecnologia,
digli un po',
eccola,
e anzi piuttosto confidente.
Che immagine hai mandato?
Ho mandato
le grotte di Lescaut,
con
cavalli, bovini,
bovini vari.
Anche gli omini appena accennati.
Che cosa vuoi?
Oh no, va bene.
No, no, se ti serve un no, soggetto,
no, no, un'immagine, no, va bene, un'immagine. Quello che mi interessa, quello di cui stavo parlando, che è una cosa che noi tutti diamo per scontata, è il modo con cui sono state fatte queste, prodotte queste immagini, attraverso un contorno, verosimilmente gli animali, le figure sono state raffigurate utilizzando dei tizzoni rimasti dal fuoco, dalla brace, e con questi qualcuno un sacco di tempo fa ha disegnato sulle pareti di queste grotte degli animali. Allora, l'altra domanda è: ma chi ha disegnato queste figure? Vedeva quel bordo lì, quel contorno? Perché quel contorno non esiste in realtà, non è un'esperienza fenomenologica. Nessun animale ha un contorno colorato intorno. Quindi non è un disegno che riproduce la realtà, e invece una specie veramente di salto quantico dell'evoluzione umana, il fatto che qualcuno improvvisamente sia riuscito a comunicare qualcosa riproducendo su una parete un'immagine, una figura, attraverso un contorno che nella realtà non esiste. Non solo, ma questo uomo, questi uomini che hanno disegnato questi contorni, hanno fatto anche un'altra operazione che non esisteva prima, almeno non ci è dato sapere, però questi sono i dipinti, le figure più vecchie ritrovate. Ha scelto l'inquadratura, ha in qualche modo privilegiato una rappresentazione che è frutto della relazione fra lui e quella cosa che voleva rappresentare, e fateci caso, è una scelta che ha privilegiato il maggior numero di informazioni possibili date da un contorno, cioè chiunque riconoscerebbe quelle immagini immediatamente. Allora, tra l'altro, è difficilissimo riprodurre, cioè fare disegni di questo genere, di dimensioni veramente grosse, stando in una grotta verosimilmente poco illuminata, buia, ed essendo obbligati a disegnarla utilizzando semplicemente la lunghezza del proprio braccio, perché non c'è fisicamente la possibilità di vedere cosa si è disegnato prima e dove si arriverà dopo. È veramente un capolavoro questa cosa. Però, a parte queste considerazioni, ciò che è successo lì è stata praticamente la creazione, in qualche modo, dell'immagine, e quindi anche della possibilità di raccontare una storia, e in poche parole la cultura. E queste storie sono state raccontate scegliendo delle immagini riconoscibili da tutti, anche alcune riproduzioni che rappresentano la mano, che ci sono su queste grotte sono molto particolari, nel senso che a tutti noi verrebbe da pensare che se devo raffigurare una mano, se mi sporco la mano sul carbone che è nero e poi la spiaccico sul muro, rimane l'impronta, che è un'impronta,
non c'è,
che è un'impronta della mia mano reale. Però se voi provate a immaginare l'impronta di una mano reale su un muro e quelle che invece si vedono lì, che sono immagini in negativo, cioè non sono state prodotte con la mano sporca di brace appoggiata su un muro, ma sono state prodotte appoggiando la mano su un muro e soffiando un colore che ha colorato tutta la mano, la roccia circostante, nel momento in cui io tolgo la mano rimane una specie di calco. Rimane una specie di calco che, se voi ci pensate, è immediatamente individuabile dal nostro cervello, che non è neanche la figura di una mano, se ci pensiamo bene, perché quella è più un guanto che una mano, però la riconosciamo immediatamente come la mano dell'uomo. Non è la mano di Maurizio, che aveva le mani sporche, le appoggiate sul muro e mi ha lasciato l'impronta. È la mano dell'uomo, che ha quella forma lì, ed è quindi immediatamente riconoscibile. Cioè sono degli stereotipi questi, visti da una prospettiva che è immediatamente riconoscibile da tutti. Quando parliamo di contorno, tutti sappiamo cos'è un contorno. Tenete presente una cosa, che oramai anche i ciechi sanno cos'è un contorno. Perché? Perché ci sono i disegni in rilievo. Quindi quello che fino a prima del rilievo per un cieco era irriconoscibile, l'immagine è proprio una di quelle robe che non sono fruibili se non sono in rilievo da chi non ci vede. Ma da quando c'è il rilievo, il contorno è diventata una cosa fruibile anche per i ciechi. Non solo, ma è stato possibile, con tutta una serie di studi eccetera, capire che anche chi non ci vede ha delle immagini mentali, produce le stesse immagini. Se io vi chiedessi di disegnare una tazzina, la disegnereste nella maggior parte dei casi vista tutti uguale. Che se ci pensate un momento a come la disegnereste, non è il modo con cui vediamo di solito una tazzina, perché la tazzina difficilmente la vediamo di profilo, no, schematizzata, di solito la vediamo da sopra perché ci guardiamo dentro, ma non la disegneremmo mai così, per far capire a un altro che è una tazzina la disegneremo in un certo modo, ed è lo stesso modo con cui la disegna anche una persona che non ci vede, basta fargliela toccare. Quindi vuol dire che questi sono stereotipi inseriti molto profondamente nel nostro cervello, nella nostra corteccia cerebrale. Tant'è che le uniche persone che non riescono ad avere immagini sono quelle che hanno avuto lesioni di talune specifiche aree della corteccia cerebrale, e questa si definisce, questo problema si definisce cecità corticale, cioè non sono, vedono l'immagine perché l'occhio è a posto, ma non sono in grado di capirla. Non riescono a comprenderla perché manca la zona deputata a formare immagini. Il nostro cervello da questo punto di vista è come tutta la natura, non spreca nulla, quindi un'area deputata a formare immagini, se non gli arrivano stimoli visivi formerà immagini con stimoli tattili, olfattivi, uditivi e quant'altro, ma formerà comunque delle immagini e saranno riconducibili sempre a degli stereotipi uguali per tutti. Allora, quindi improvvisamente nasce questa faccenda del contorno e nasce la comunicazione simbolica. Però facciamoci caso, il contorno è una cosa che noi utilizziamo, a parte il fatto che le cose sul loro bordo ottico non hanno contorni, questo tavolo non ha un contorno sul suo bordo ottico, però se dovessimo disegnarlo noi il contorno glielo attribuiamo, non solo, ma noi il contorno lo attribuiamo a un sacco di cose che veramente non hanno contorni, tipo le nuvole. non solo, ma lo attribuiamo, per questo io lo chiamo concetto, lo attribuiamo anche alle, noi il contorno definisce una forma, la sua utilità per noi è quella di consentirci in tempi rapidissimi di identificare una forma, di distinguerla da altre e di riconoscerla. Quindi noi utilizziamo questo concetto, questa modalità di tracciare contorni anche per identificare, distinguere e riconoscere forme musicali, letterarie. Nel momento stesso in cui io adesso sto parlando, in realtà sto tracciando dei contorni e voi che ascoltate tracciate, inserite queste cose entro contorni che però sono solo vostri, quindi io non so in quali contorni voi stiate inserendo le cose che dico io. Non è conoscibile questa cosa qua. Per poterla conoscere bisogna condividere, bisogna confrontarsi. Diversamente ognuno se ne va via avendo inserito le cose che ha visto, sentito, eccetera, eccetera, in contorni solo esclusivamente suoi, che non sono assolutamente riconoscibili in altro modo se non con la condivisione. Quindi noi usiamo questo concetto per delimitare anche le materie scolastiche. Avete notato come Celeste fa una cosa che produce spiazzamento nei ragazzi? Perché? Perché istintivamente il contorno ci dà tranquillità, perché fa chiarezza. Permetterci di identificare immediatamente una forma, di distinguerla dalle altre, di riconoscerla, ci mette più tranquilli. Se non succede questo, cioè se una persona ci parla senza tracciare dei contorni definiti, riconoscibili, distinguibili, ci spiazza. Tant'è che i ragazzi si guardano e dicono: ma dove vuole arrivare oggi? No? E non capiscono. Enrico, questo che racconta, fa un gesto come dire: tranquillo, prima o poi capiremo dove vuole arrivare, no? la professoressa. Però sono spiazzati, perché non è una modalità usuale quella che sta usando Celeste, no? la professoressa. Non sta tracciando contorni definiti, ovvero sta tracciando dei contorni molto più grandi, quindi difficilmente identificabili, riconoscibili. Sta tracciando contorni da una prospettiva diversa da quella usuale. Se uno potesse, più avesse tempo di fare esperimenti, eccetera, una banalissima tazzina la riconosciamo tutti se il contorno è di un certo tipo, ma ci sono diverse modalità di raffigurazione che ad una prima occhiata nessuno riconoscerebbe come tazzina, perché ce la farebbero vedere da un'angolazione inusuale, dalla quale quindi noi non saremmo in grado immediatamente di distinguerla, di identificarla e di riconoscerla. E questo vale per tutto, anche per le materie di cui sta trattando Celeste. Però questo usare contorni più ampi, diversi dal solito, ha un suo senso. Io ad esempio, senza aver mai visto un quadro di Pollock, senza conoscere minimamente Pollock, ho apprezzato moltissimo questa descrizione. Perché? Perché a parte il darmi alcuni pochi elementi tecnici, mi ha consentito di dare senso a una cosa e di provare un'emozione piacevole, di aver compreso, non capito, è diverso, compreso, cioè ho preso immediatamente tutto insieme un contorno, un'idea, che è quella di questo quadro che Celeste fa vedere ai ragazzi, cosa che non sarei riuscito a fare se la descrizione fosse stata molto più tecnica e particolareggiata. Se mi si fosse stata descritta la pennellata, la quantità, il numero dei colori, la grandezza delle macchie di colore, la grandezza del quadro, non mi avrebbe dato lo stesso risultato. Però ripeto, l'esperienza estetica è un'esperienza soggettiva, quindi vale per me questa cosa qua. Questo per dire che il contorno può essere utilizzato in diversi modi. Uno è quello che ci tranquillizza, quello che cercavano i ragazzi in quel momento, una lezione di storia, e la professoressa di storia ci fa una lezione di storia e quindi ci dà dei contorni molto ben chiari, distinti, che ci danno sicurezza. Perché? Perché ci danno sicurezza anche su quello che poi ci chiederà, su quello che vorrà. Invece l'utilizzo di questi contorni più ampi, meno chiari, meno sicuri, incute timore, perché non sappiamo dove vuole arrivare quell'altro. E questo vale anche per le storie. Questa capacità di creare contorni la possiamo vedere tutt'oggi sia filogeneticamente che ontologicamente sulla Terra, nel senso che esistono ancora tribù a livello della preistoria, e ontologicamente questo è un processo che avviene in tutti i bambini. I bambini iniziano a fare degli scarabocchi per il piacere di ripetere un movimento su un foglio, tracciano delle linee spezzate, curve, eccetera, eccetera, e ad un certo punto, anche lì, improvvisamente, compare la capacità di chiudere una linea. E questa è un'operazione importantissima che noi oramai diamo assolutamente per scontata, ma la chiusura della linea separa un dentro e un fuori. Permette, ha lo stesso valore dal punto di vista dell'evoluzione, della capacità motoria che il bambino acquisisce quando riesce a portarsi un cucchiaio alla bocca senza tirarsi tutto sulla faccia. Cioè improvvisamente capisce di essere qualcosa di diverso dal contesto. Fino a quel punto lì, fino a che non chiude la linea e non separa un dentro da un fuori, il bambino è un tutt'uno con il contesto, non si distingue dal contesto, non riesce a distinguersi. La chiusura della linea permette di distinguere un dentro e un fuori, perlomeno noi occidentali la vediamo così. La linea chiusa, il contorno, per noi separa. Ma domanda, tutti la vediamo così? Cioè tutti vediamo il contorno in questo modo? Tutti vediamo il mondo in modo così analitico, così separato, così diviso? Questo vale per tantissimi concetti. Noi con un contorno definiamo la salute e con un altro contorno definiamo la malattia. Fuori dal contorno salute c'è la malattia, no? La malattia che va combattuta perché è una cosa al di fuori del nostro contorno che in qualche modo ci attacca. Non riusciamo a vedere, ad esempio, salute e malattia come due facce di uno stesso processo vitale, cosa che invece è assolutamente automatica per un orientale che non ha questa modalità di dividere. Tra l'altro c'è stato un professore universitario dell'Università del Michigan, credo, allora, che si chiama c'è un professore americano che ha fatto degli studi molto approfonditi sul come vediamo la realtà, Richard Eugene Nisbet. È un professore di psicologia sociale dell'Università del Michigan. Ha fatto degli studi per rispondere a una domanda: la concreta percezione visiva delle cose, o perlomeno il modo di concettualizzare il mondo che vediamo, è differente tra Occidente e Oriente? Ha fatto diversi esperimenti e in effetti sono venuti fuori dei dati interessanti. Allora, questi esperimenti suggeriscono che gli orientali memorizzano gli oggetti insieme al loro contesto, insieme al loro ambiente. Noi occidentali prevalentemente li memorizziamo separati dal contesto. Questa deduzione è stata confermata anche da molti test. La visione analitica occidentale porta proprio a visualizzare la realtà in modo analitico, come una serie di oggetti distinti, isolati dal contesto, e noi tendiamo a memorizzarli secondo criteri di gerarchia, mentre la visione estremo orientale della realtà vede la realtà come una rete di relazioni in cui gli oggetti sono costantemente associati al contesto e tende a memorizzare nel contesto anche oggetti che per noi non sono significativi, cioè non li abbiamo selezionati, perché noi selezioniamo. Allora, badate che questa non è una proprietà dell'occhio che è uguale per tutti, è una proprietà del cervello, perché la percezione è a livello cerebrale. La concettualizzazione di questa è diversa, quindi vediamo mondi differenti, viviamo quindi anche in mondi differenti. E sempre questo professor Nisbet suggerisce anche un'ulteriore differenziazione nella visualizzazione, che ci può anche ampliare la riflessione. Gli orientali vedono il mondo come una serie di sostanze continue, mentre invece la nostra visione analitica vede un insieme di particelle. Per noi un pezzo di legno è un insieme di particelle, per un cinese è un materiale omogeneo, per noi una conchiglia è un oggetto, per un orientale è una sostanza. Uno dei test proposti, che è molto interessante, ha preso in considerazione un campione di americani e di cinesi, gli è stata mostrata una piramide di sughero. Successivamente ai due gruppi è stata mostrata una piramide di plastica e un cubo di sughero, ed è stato chiesto loro di associare la prima piramide di sughero a uno dei due oggetti mostrati successivamente, la piramide di plastica e il cubo di sughero. Gli occidentali hanno per lo più associato la piramide di sughero alla piramide di plastica. Gli orientali hanno per lo più associato la piramide di sughero al cubo di sughero. Cioè noi vediamo di più la forma, la struttura, la funzione, gli orientali vedono di più la sostanza. Poi il concetto di sostanza per gli orientali è un concetto molto complesso, non così semplificabile, però prendiamo questo stimolo come un modo per ampliare la nostra riflessione sempre sul come vediamo il mondo. Cioè, chiediamoci se tutti vediamo effettivamente le stesse cose. Anche la percezione uditiva, non solo quella visiva, è diversa, nel senso che noi occidentali prediligiamo nell'ascolto della musica privilegiamo gli aspetti formali, quindi l'armonia e il ritmo. Gli orientali prediligono invece la sostanza del suono, quindi il timbro. È tutta un'altra cosa. Infatti a noi la musica, certe musiche non dicono nulla, comunque non ci piacciono. Quindi il modo di ascoltare e di vedere è assolutamente diversa. Allora, il concetto di contorno ci permette anche di riflettere su un'altra cosa che, diciamo così, è molto importante, che sono i concetti di inserimento, di integrazione o di inclusione. Perché questo? Perché se voi ci pensate, inserimento e integrazione prevedono che ci sia un contorno già disegnato. Un contorno già disegnato in cui qualcuno o qualcosa deve essere inserito o integrato. Quindi è un processo di un certo tipo. L'inclusione invece è una cosa completamente diversa, perché non c'è un contorno predefinito. Il contorno è in qualche modo creato dalle relazioni ed è un processo completamente diverso dal precedente, perché nel caso dell'inclusione il contorno è creato dalle interazioni.
Tempo, quanto ci va ancora?
No, 5 minuti. Allora, quindi una cosa che noi diamo assolutamente per scontata in realtà ha una serie di ricadute e ci provoca una serie di, ci stimola una serie di domande proprio sul come ci mettiamo in relazione con il mondo. Sulla relazione teniamo presente un'altra cosa, che non siamo noi che ci mettiamo come tali in relazione con altro, ma è la relazione che ci crea. Questa è una conclusione alla quale la fisica quantistica è arrivata da tempo. È la relazione, l'interazione che crea le cose e non il contrario. E anche questo è un modo di vedere il mondo completamente diverso. Ma per chiudere appunto il contorno, noi abbiamo bisogno dell'altro. Distinguiamo un dentro e un fuori, e il contorno lo possiamo vedere solo dall'esterno. Dall'interno il contorno non riusciamo a vederlo, e anche questo è un modo di vedere il mondo completamente diverso, pur essendo l'oggetto in sé lo stesso. La Terra vista dal di fuori è una sfera, ma se noi la descriviamo come una persona che ci cammina su, è una cosa completamente diversa. Potremmo ad esempio dire che la Terra è quel luogo dove, se due persone partono a camminare in direzioni esattamente opposte, dopo un po' si rincontreranno di nuovo. È una descrizione completamente diversa dal dire la Terra è una sfera, che invece è una visione dall'esterno del contorno. Ultima cosa è che in natura il linguaggio definisce le cose. La comunicazione biologica invece definisce struttura e relazione. Quindi anche questo, rispetto al modo di comunicare, di mettersi in relazione, di vedere il mondo, sono due aspetti completamente diversi. In natura non esiste il noi, l'altro, e quella che noi intendiamo come comunità è solo il frutto di una narrazione che noi possiamo, è una storia, possiamo manipolare quanto vogliamo, modificarla quanto vogliamo. Ad esempio gli antichi greci definivano barbari quelli che non parlavano il greco, potevano scegliere qualunque altro elemento per definire chi stava dentro e chi stava fuori dal contorno. In realtà è diverso vedere il contorno come qualcosa che separa, ma anche come qualcosa che unisce, che mette in relazione, che permette visioni diverse. Allora, guardate come anche un uso diverso del contorno, come ha fatto Celeste, può produrre cose completamente diverse in chi ascolta. Ci sarebbe ancora altre, ci sarebbero ancora altre cose, ma direi che possiamo poi lasciarla alla discussione dopo. Allora, c'è una bellissima frase di un poeta greco che riferendosi ai barbari dice: senza i barbari non possiamo dirci civili, ed ecco perché si tracciano, no, questo, scusate, questa è una cosa di Bauman: senza barbari non possiamo dirci civili, ecco perché si tracciano contorni, confini, barriere e quant'altro. Allora io concludo con un esempio di una canzone che è stata scritta nel 69 da un certo Giuseppe Mustacchi, un italo greco nato ad Alessandria d'Egitto, naturalizzato francese, il suo nome d'arte era Georges Mustaki. E qui mi deve scusare soprattutto Paola, perché qui io vi faccio sentire la versione francese e chiedo scusa per la traduzione. Col mio aspetto di meteco, di ebreo errante, di pastore greco, e i miei capelli al vento, coi miei occhi slavati, che mi danno l'aria di uno che sogna, anche se non sogno più spesso, con le mie mani di ladruncolo, musicista e bighellone sospetto, che hanno saccheggiato molti orti, con la mia bocca che ha bevuto, che ha baciato e morso, senza mai placare la sua fame, col mio aspetto di meteco, di ebreo errante, di pastore greco, di ladro e di vagabondo, con la mia pelle che si è crogiolata al sole di tutte le estati e di tutte le persone che portavano sottane, col mio cuore che è stato capace di far soffrire tanto quanto ha sofferto, senza per questo fare tante storie, con la mia anima che non ha più la minima possibilità di salvarsi, evitando il purgatorio. Questa è la traduzione, che non rispecchia quella che era la traduzione della canzone italiana, che aveva fatto un successone nel 70, che era
Lo straniero.
Che era Lo straniero.
Vediamo.
Vedete come già nel 69 questa tematica fosse assolutamente diciamo emergente, questa dello straniero, e quindi del distinguere, identificare e riconoscere. Grazie della pazienza.
Ringrazio Maurizio e do il benvenuto a Franco Farina, Rosario Bortolone, Elvira Federici, Enzo Palmisciano, e come promesso faremo una pausa e riprendiamo tra 20 minuti, pausa al caffè, e potremo discutere delle molte sollecitazioni.
C'è anche un saluto di Claudio, ciao Alberto, quello stamattina.